la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, fascia informativa locale, in versione mattutina e poi la sera alle 18.35, come di consueto poi a metà giornata la cronaca, le nostre dirette nel GR regionale delle 12.45, ma apriamo con uno sguardo sul meteo per le prossime ore, ancora una giornata con il sole, con titoli che però preludono all'ondata, alla nuova allerta meteo, alla perturbazione che sarà prevista nel fine settimana, ma particolari da Gianni Messeri dall'AMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, la giornata, come dicevi Chiara, oggi è una giornata ancora all'insegna dell'alta pressione, del tempo stabile e del cielo quindi sereno, poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti attesi inizialmente soltanto sulle zone meridionali e poi in genere sul litorale in serata. I venti sono di scirocco, i mari si faranno mossi soprattutto al largo. Venerdì è una giornata ancora interlocutoria perché si vedrà un aumento della nuvolosità, specialmente sui settori occidentali, però ancora le precipitazioni saranno assenti, salvo in serata quando le prime piogge potranno interessare le zone di nord-ovest. E queste annunciano un po' il peggioramento atteso proprio a partire dal fine settimana, un lungo periodo con tempo instabile, a tratti perturbato, che andrà a interessare nuovamente le zone centro-settentrionali dell'Italia e anche la nostra regione, quindi c'è un po' di preoccupazione legata appunto ai fenomeni precedenti e anche alla vulnerabilità attuale del nostro territorio.
Poi su eventuali allerte o comunque ulteriori particolari domani avremo un nuovo collegamento, comunque è un qualcosa che si protrarrà anche nella prossima settimana, ce lo porteremo oltre il oltre il weekend.
Sì, purtroppo per il tipo di configurazione è atteso un perdurare del tempo instabile e perturbato a lungo anche nella prossima settimana, proprio perché questa alta pressione ci ha protetto in questi ultimi giorni, è ben strutturata e si sposta molto lentamente, consentendo ai fenomeni di persistere sulle stesse aree a lungo. I problemi spesso sono legati a configurazioni di questo tipo che consentono appunto alle precipitazioni di insistere e di persistere a lungo su uno stesso territorio.
Grazie per il momento, buon lavoro a Gianni Messeri all'AMA. Adesso una breve pausa e torniamo in newsline.
È arrivata la primavera fiesolana al Teatro di Fiesole Musica, Teatro, Cinema e Contaminazione di Arti fino al 15 aprile. Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Mattias Martelli, Roberto Mercadini, Giulio Wilson e Tonino Carotone e tanti altri ospiti. Primavera fiesolana, info e prevendite teatrodifiesole.it. Sabato 29 marzo, Mattias Martelli presenta il capolavoro Mistero Buffo. Lunedì 31 marzo, Paolo Rumiz e Vangelis Mercouris in Il Legno del mare e divagazioni sulla malinconia. Sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonneafirenze.it. Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che in barca non sanno dove mettere le mani. Con il secondo si conduce in autonomia. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno è un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo in marzo-aprile a Livorno. Info ycl.it, scuolavela@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it. Ultimi posti disponibili. Inizio corso venerdì 28 marzo.
Controradio.
Alle 8:10 le principali notizie di oggi dai quotidiani locali e sull'homepage controradio.it, naturalmente dall'annuncio di ieri della conferenza stampa del procuratore Tescaroli sull'inchiesta per l'esplosione Eni, si susseguono notizie particolari rispetto a quanto emerso e agli avvisi di garanzia. Allora l'apertura della Repubblica: morti di Calenzano, 9 indagati, la procura strage senza scuse, l'inchiesta sull'esplosione nel deposito Eni a dicembre, 5 vittime, 28 feriti, lo ricordiamo. La ricostruzione di quella mattina, sotto accusa manager e l'azienda. Deposito Eni, una strage senza scuse sul Corriere. La procura di Prato, un incidente prevedibile ed evitabile seguendo le misure di sicurezza. Indagata l'azienda, 7 tecnici e dirigenti, 2 della ditta in appalto, e Tescaroli, il procuratore, ha scritto al governo cosa fare perché non si ripeta. Sentiamo dunque i particolari su quanto emerso nel servizio del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
I lavori di manutenzione non dovevano e non potevano essere eseguiti in contemporanea con le azioni di carico dei carburanti. A 100 giorni dalle esplosioni nel deposito Eni di Calenzano, che la mattina del 9 dicembre scorso hanno causato 5 morti e decine di feriti, la procura di Prato mette il primo punto sulle indagini, indicando quelli che sono, secondo l'accusa, responsabilità e motivi della strage. Le esplosioni sono state per gli investigatori un evento prevedibile ed evitabile, causato, ha detto il procuratore di Prato Luca Tescaroli, da un errore grave e inescusabile. Stamane sono stati dunque notificati 9 avvisi di garanzia. Si tratta di 7 dipendenti di Eni e di 2 dirigenti della società potentina che stava eseguendo i lavori di manutenzione nell'impianto, Sergen. Le persone iscritte nel registro degli indagati sono accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali. Il procuratore ha inoltre reso noto che, anche a tutela degli indagati, è previsto lo svolgimento di un incidente probatorio. Nel corso delle indagini sono emersi anche profili di responsabilità oggettive da parte di Eni S.p.A. La società è infatti oggetto di illecito amministrativo per la condotta di uno dei 9 indagati, il quale, ha spiegato ancora il procuratore Tescaroli, avrebbe tentato in qualche modo di ostacolare le indagini sulle cause delle esplosioni creando una cartella documentale condivisa più di un mese dopo il fatto. Secondo l'accusa, a causare l'incidente sarebbero stati una serie di errori gravi. Dall'analisi della documentazione di sicurezza rilasciata e dalle attività di Sergen, infatti, emerge come la presenza di fonti di innesco come il motore a scoppio di un elevatore sia stata determinante e abbia generato calore in un'area ad alto rischio in un momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano parallele alle attività di Sergen. Negli avvisi, infine, la procura critica alla radice il modello di lavoro imposto da Eni all'interno dell'impianto di Calenzano. In particolare, gli investigatori hanno calcolato che, se le pompe fossero rimaste chiuse come dovevano, dalle 9 alle 15 di quel giorno sarebbero andati persi circa 255.000 euro di guadagni. In una nota, Eni dichiara la propria piena e totale collaborazione all'autorità giudiziaria, con la volontà prioritaria di contribuire a individuare le cause e le dinamiche ad esse associate all'origine dell'incidente. Il colosso dell'energia conferma infine il proprio impegno al risarcimento dei parenti delle vittime dell'incidente.
Anatomia di una strage, la fotonotizia sulla Nazione, l'esplosione a Calenzano, i 9 indagati, la procura, errore non scusabile, inferno in 33 secondi, il sopravvissuto, il virgolettato, dolore infinito. E poi di taglio alto c'è l'emergenza regionale, parliamo del maltempo, in arrivo nuove allerte meteo, come sentivamo, Mugello, lavori alla discarica, di questo parleremo tra poco in collegamento proprio dal Mugello, ma l'apertura della Nazione dedicata alla tranvia, la rivoluzione viaggia a batteria, il comune partecipa ad un bando del ministero per modernizzare tutti i mezzi a battere molti pali, i famosi pali tranviari, l'obiettivo è liberare piazza della stazione, saranno possibili anche nuovi percorsi verso l'ospedale. Ieri il punto in Palazzo Vecchio, sentiamo la sindaca Sara Funaro.
Come sapete, noi stiamo investendo tantissimo sulle tranvie e sullo sviluppo delle tranvie per fare in modo di unirle per tutta la città. All'interno di questo progetto abbiamo deciso di partecipare al bando, abbiamo dato mandato di studiare e quantificare la parte economica per cambiare tutto anche nelle linee vecchie, tutti i tram, e fare in modo di avere tram a batterie, per cui per unire tutte le linee in modo da non avere momenti di scambio, e anche per andare in alcune zone a eliminare i pali, che era una delle questioni che avevamo già affrontato nel tempo. Oggi c'è una linea di finanziamenti da parte del Ministero dei Trasporti, noi abbiamo già portato una delibera dove diamo mandato in pochi giorni di fare lo studio economico complessivo, ad oggi abbiamo solo delle stime, ma poi avremo i dettagli per poi partecipare e fare in modo di connettere la città unire la città e anche guardare a quelli che sono i canoni estetici che sono importanti. E questo va a intervenire ovviamente su linee che sono state costruite nel tempo, in particolar modo la linea da Scandicci che porta verso la stazione. La situazione della stazione è per poter andare a cambiare tutti i mezzi e per poter andare a intervenire con le batterie, per cui di conseguenza andare anche a ridurre, eliminare i pali, ha dei costi che sono costi importanti.
Trying to be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered and alive. There was nobody calling me up for favors and no one's future to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song.
Torniamo alle 8:19 Newsline a parlare dei danni derivanti dal maltempo e della situazione in forte sofferenza per quanto riguarda l'Alto Mugello. Poi, come anticipato, alle 8:40 ci sposteremo nel territorio di Empoli con Raffaele Palumbo. Maltempo, discariche, pulizie dei torrenti, il titolo di questo spazio che vogliamo dedicare in particolar modo a quanto è successo in Mugello con la scoperta di una vecchia discarica chiusa da moltissimi anni nel comune di Palazzuolo sul Senio, che è stata scoperta con il cedimento di una parte del terreno che conteneva i rifiuti che si sono poi riversati, sono stati trasportati sui terreni circostanti e anche nell'acqua del torrente Rovigo, torrente che si immette nel fiume Santerno che attraversa il comune di Firenzuola. Noi diamo il buongiorno al vicepresidente degli Amici della Terra di Firenzuola, Domenico Anastasi, ben trovato.
Buongiorno.
Allora Anastasi, poi andremo a raccontare cosa avete in mente di fare, ma intanto le chiedo di ascoltare un estratto dell'intervista realizzata ieri sera da Domenico Guarino al sindaco di Palazzuolo sul Senio, Marco Bottino, proprio in una parte dedicata alla discarica che è stata scoperta, disvelata rispetto insomma fra le conseguenze di questa alluvione, e poi riflettiamo insieme sullo scenario preoccupante che vede anche l'ARPAT naturalmente coinvolta nelle sue verifiche. Sentiamo il sindaco.
Intanto io non la chiamerei una discarica, perché la discarica ha la caratteristica di avere, diciamo, delle regole, di essere costruita diciamo anche in maniera rudimentale, ma di essere delimitata, strutturata e segnalata. Questo era un accumulo di rifiuti che nel 1971, per un periodo anche breve di tempo, circa un mese, questo luogo fu usato come diciamo deposito transitorio di rifiuti del Comune di Firenze, per un accordo fatto tra il Comune di Palazzolo e il Comune di Firenze. Ci sono le foto, potete trovare sui social, dei camion che scaricavano i rifiuti e del mucchio di rifiuti che ne conseguì. Poi questi rifiuti sono stati spalmati su questo fronte e con il maltempo questo fronte franoso, che è come tanti altri, è crollato ed è andato a finire nell'alveo non di un fiume qualsiasi, ma del Rovigo, e costituisce nell'Alto Mugello probabilmente uno degli esempi di biodiversità, di ambiente, di un ambiente quasi aulico, insomma, diciamo, perché tutti hanno preso come una specie di santuario dell'ambiente della natura, ed ha devastato tutto perché si è posizionato nell'alveo del fiume, e poi i rifiuti sono stati trasportati e adesso sono quasi arrivati a Firenzuolo. Quindi abbiamo trovato questa sorpresa, devo dire non ho trovato ad oggi grandi pezze amministrative di appoggio, ecco, quindi non so che tipo di accordi erano intercorsi. Dico sempre ai tanti passatisti che ci sono in questo paese che amano ricordare il passato, ecco, ricordo che da questo punto di vista quel passato lì ci ha consegnato questa roba, era legittima, era un mondo diverso, ecco, io preferisco vivere in questo mondo dove ci sono regole che a volte sono asfissianti e a volte sono anche fanno deprimere, però che insomma queste cose non le consentono. Quindi stiamo lavorando di concerto con la Regione Toscana, abbiamo già cominciato i lavori, diciamo, di tamponamento della discarica, di recupero dei rifiuti, e quindi insomma stiamo lavorando.
Ecco, allora Anastasi, amici della terra di Firenzuola, non c'è più un granché di aulico in tutto quello che ci descriveva appunto Bottino, ma soprattutto nelle foto che ci avete mandato. Stiamo parlando di rifiuti di più di 50 anni fa.
Sì, è questa vecchia discarica, capito, che ha fatto un danno enorme, insomma, è proprio un disastro ambientale, insomma, questa cosa non viene messa molto in risalto. Riuscire a intervenire è difficilissimo, va bene per la posizione, perché questa discarica era proprio sul fiume, quindi è bastato questa frana e sono andati subito nel fiume. Il punto è che appunto in questo momento arrivarci non è facile. La cosa più urgente che c'è da fare, e che ancora per quanto possiamo sapere noi non è stata fatta, è mettere queste reti per trattenere i rifiuti, cioè le reti lungo il fiume, va bene, anche giù a valle dove entra nel Santerno, per bloccare il più possibile questi rifiuti, perché come avrete visto dalle immagini e dalle foto che abbiamo mandato, sono distribuiti in maniera immensa, cioè è una cosa che per risanare ci vorranno anni e ancora rimarranno poi delle ripercussioni negative. Le reti è la cosa più urgente, dopodiché loro stanno facendo una strada per raggiungere e tamponare appunto la discarica, la terra che è crollata, va bene, però è un danno immenso, cioè in quest'area incontaminata ora è piena di rifiuti da tutte le parti.
Anche perché la forza, no, del Rovigo ha trascinato e spalmato, come diceva anche il sindaco, ovunque rispetto a quel contesto, davvero sembrano distribuiti, sono non solo riemersi, ma proprio sono stati diffusi ovunque in quella situazione e maggiormente nel Santerno, e questo è quello anche che preoccupa dal punto di vista proprio idrico e dei risultati e delle verifiche che ARPAT sta facendo in queste ore. Voi però vi state già attrezzando per un dopo rispetto a un'organizzazione per interventi di pulizia e di ripristino?
Certo, noi ci stiamo organizzando, stiamo aspettando di essere sicuri e che non ci siano problemi dal punto di vista sanitario, perché gli amici che ci sono stati dice che c'è un puzzo incredibile, e poi hanno trovato anche siringhe medicinali. Ora l'ARPA che dice che sono rifiuti urbani da trattare, però insomma noi stiamo aspettando un comunicato ufficiale, per ora sono tutte cose riportate, queste tutte notizie riportate. Abbiamo fatto già un coordinamento a Firenzuola con tutte o tantissime associazioni, non soltanto ambientali, e quindi ci stiamo attrezzando per andare lì. I posti sono anche difficili per l'accesso e poi anche per portare via i sacchi una volta riempiti da questi rifiuti, cioè sostanzialmente questa plastica che è attaccata agli alberi, appunto alle rocce del fiume, cioè una cosa inimmaginabile. Ecco, soltanto andando a vedere uno si rende conto, se no non se lo puoi immaginare. Lo avete visto un po'
Nastasi, ci scrivono: ci facciamo il bagno nel Santerno l'estate, che peccato, spero portino via tutto e analisi adatte per la tossicità. Davvero c'è una ferita aperta nella ferita di un territorio che, come dicevamo anche nei giorni scorsi con i sindaci dell'Alto Mugello, non solo sembra un po' ai margini, ma anche lasciato a se stesso nelle sue fragilità.
Certo, sono territori, io estremizzo, come dire, dove la sensibilità istituzionale è bassissima. Cioè, soltanto per dire e per affrontare sempre questo argomento, a Firenzuola è stata fatta una discarica, va bene, al Peglio, va bene, dove hanno portato 1.200.000 tonnellate. Questa discarica ha propri piedi il fiume di Aterna. Ora lì c'è una problematica sismica, perché il territorio alta pericolosità sismica, zone appunto dove il terreno frana, va bene, immaginiamo che avvenga un terremoto e ci sia una frana, tra l'altro lì accanto c'è la collina che ha dei problemi appunto di movimenti del territorio, e va a finire nel Via Terna, è un'altra, come dire, sciagura. Eppure hanno fatto, noi ci siamo opposti con altre, con l'associazione, il comitato no discarica, va bene, abbiamo fatto ricorso, non ci hanno accettato perché allora non eravamo rappresentativi così dei cittadini, eccetera, e hanno portato ulteriori 400.000 tonnellate, va bene, la regione ha dato l'autorizzazione, fino ad arrivare a 1.200.000. Finalmente siamo riusciti, dopo tante battaglie, a evitare che riaprissero il sesto lotto, che erano altre 600.000 tonnellate. Alla fine la regione, dopo tutte le proteste, noi abbiamo presentato come Amici della Terra delle osservazioni al piano regionale dei rifiuti, e allora, voglio dire, Tebra, anche se non l'hanno scritto molto chiaramente, che il sesto lotto non verrà più fatta.
Ecco, questo è un importante aggiornamento rispetto a un'altra situazione a orologeria, non per fare allarmismi, ma poi non ci dobbiamo e vogliamo ritrovare a raccontare una cronaca di emergenza ambientale quando insomma i segnali e le azioni erano ben prima evidenti anche in termini di scelte per poter intervenire. Riaggiorniamoci, Nastasi, da Firenzuola, dal Mugello.
Sì. Devo dire, un'altra discarica c'è ai piedi del Monte Canda, e anche questo probabilmente non risulta neanche all'ARPA, perché questa discarica appunto di questo dramma non sembrerebbe non risultare neanche negli archivi dell'ARPA. È fondamentale.
Magari ci organizziamo per venire con il nostro Raffaele Palumbo e fare un tour amaro e triste e preoccupante delle discariche nel Mugello, per capire davvero quanto è esplosiva la situazione e raccontarla ai nostri ascoltatori, ma soprattutto far pressione sulle istituzioni. Grazie ancora, Nastasi.
Grazie,
Amici della Terra di Firenzuola.
A tutti voi.
Sono le 8:30, Popolare Network, buona giornata, le notizie.
A Gaza è stata un'altra notte di intensi bombardamenti israeliani, almeno 71 le vittime palestinesi, centinaia i feriti, presa di mira in particolare Khan Yunis nel sud della striscia, non solo raid aerei, carri armati di Tel Aviv hanno ripreso il controllo del corridoio Nezarim, la striscia di terra che divide il nord e il sud della striscia di Gaza. Migliaia di palestinesi in queste ore stanno nuovamente lasciando le loro case nel nord dopo un ordine di sfollamento imposto da Israele. Intanto questa mattina sono tornate a suonare le sirene di allarme in Israele. Un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato sui cieli di Tel Aviv.
Il presidente ucraino Zelensky ha accettato la tregua parziale concordata da Putin e Trump, e questo il principale risultato della telefonata di ieri con il presidente americano, una telefonata di un'ora, andata molto bene secondo lo staff di Trump, molto concreta e franca, l'ha definita Kiev. Zelensky dunque avrebbe detto sì alla tregua minima limitata alle infrastrutture energetiche per 30 giorni. Fra i temi della telefonata anche la situazione nella regione russa di confine di Kursk e lo scambio di prigionieri. Trump ha anche suggerito che gli Stati Uniti potrebbero prendere il controllo sulle centrali elettriche ucraine per garantirne la sicurezza. Sulla questione armi Zelensky ha chiesto che continuino i rifornimenti e su questo punto Trump non avrebbe chiuso la porta facendo riferimento ad armamenti forniti dall'Europa e avrebbe garantito che continuerà invece la condivisione con gli Stati Uniti dell'intelligence.
Oggi a Bruxelles il Consiglio europeo su Ucraina e piano per il riarmo, anticipato ieri dalla pubblicazione del libro bianco per la difesa di Ursula von der Leyen, ma già si vedono le divisioni che sono emerse nei colloqui preliminari, cioè che diversi paesi non hanno intenzione di usufruire della possibilità di sforare il patto di stabilità per le spese militari. Questa è infatti l'essenza del piano von der Leyen, non l'imposizione ma la possibilità per gli stati di farlo. Italia, Francia, Olanda, Spagna e Svezia hanno già detto che non hanno intenzione di mettere in atto la clausola di salvaguardia e quindi i famosi 800 miliardi di investimenti ipotizzati da von der Leyen resterebbero solo sulla carta.
In Turchia 37 persone sono finite in carcere per avere condiviso sui social messaggi contro l'arresto di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e principale rivale di Erdogan. Il ministro degli interni di Ankara ha detto che altre 260 persone sospettate di essere responsabili di quei messaggi ritenuti provocatori sui social sono stati identificati e sono in corso altri arresti. Ieri migliaia di persone hanno manifestato a Istanbul contro l'arresto di İmamoğlu, che nel fine settimana sarebbe diventato formalmente il candidato per le presidenziali del 2028 del principale partito dell'opposizione, Erdogan.
Attorno all'una di notte si è sviluppato un vasto incendio all'ortomercato di Milano. Non risultano feriti, sul posto sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco, una quindicina. L'incendio è stato domato dopo diverse ore. Le fiamme hanno raggiunto 3 capannoni, un'area di circa 2500 metri quadrati. Al momento non è chiara quale possa essere stata la causa dell'incendio. L'ortomercato di Milano è il più grande mercato all'ingrosso italiano di ortofrutta.
È tutto per ora, ci risentiamo con le notizie alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico rallentato in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, mentre in direzione Firenze tra Pian del Voglio e Aglio, personale su strada per lavori. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, traffico rallentato tra Ponte d'Era Ovest e il bivio S10 Fipili, diramazione Pisa verso Livorno. E ancora sulla Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Porto e Livorno Aurelia, un veicolo causa rallentamenti in direzione Firenze. Ricordo domani, venerdì 21 marzo, i bus di Autolinee Toscane e la tranvia di Firenze potranno subire ritardi o cancellazioni di corse per uno sciopero nazionale. I servizi saranno garantiti comunque in 2 fasce orarie. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio.
buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 23 marzo alle 19 e alle 20.30 il concerto al buio di Teo Teardo. Per la prima volta in Toscana il progetto del compositore e sound designer tra i più originali sul panorama europeo, che immerge il pubblico in 50 minuti di musica e oscurità. Info toscanaproduzionemusica.it.
È un mondo
divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole, unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Ecomuseo della Montagna Pistoiese presenta In di Montagna, la rassegna dedicata al cinema di montagna in montagna. A Gavinana, Pistoia, 3 proiezioni a Palazzo Achilli con gli autori, ad ingresso gratuito. Domenica 23 marzo, Lupo 1 di Bruno Bos e Ivan Mazzon, in collaborazione con Trento Film Festival, docufilm dedicato a uno dei più innovativi e pioneristici progetti di monitoraggio e gestione del lupo sul massiccio del Monte Grappa. Segui un dibattito con il dottor Duccio Bersi, tecnico faunistico. Alle 16, info ecomuseopt.it.
I dati non mentono. La Toscana ha il più alto tasso di inserimento lavorativo successivo al tirocinio, 67%. Ma non basta, Regione Toscana vuole fare di più. Aumenta il rimborso al tirocinante e sale anche il contributo all'azienda ospitante o ad altra impresa a seguito dell'assunzione. Per info arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto rientra nel piano di potenziamento dei centri per l'impiego cofinanziato dal PNRR.
Controradio.
Shout.
Alle 8:40 minuti la linea torna agli studi di Controradio in attesa di darla poi in diretta a Raffaele Palumbo ad Empoli. Continuiamo a darvi aggiornamenti sul fronte del maltempo per quanto riguarda la nostra regione, ciò che è successo dal 14 marzo scorso. C'è stata la firma della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, il decreto con cui è stata dichiarata l'emergenza regionale per gli eventi meteorologici che a partire dal 14 marzo hanno colpito il territorio della città metropolitana di Firenze, le province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. È stato firmato nella giornata di ieri dal presidente Giani. Nella motivazione si ribadisce la gravità e l'eccezionalità dell'ondata di maltempo che ha colpito ampie zone della Toscana centrale e settentrionale, rinviando a una successiva delibera della giunta l'individuazione di azioni specifiche per i comuni coinvolti. Nel frattempo il comune di Sesto Fiorentino ha lanciato una raccolta fondi per contribuire ai progetti e alle attività di sostegno verso la città. In seguito a quanto accaduto, l'iniziativa, si spiega in una nota, nasce anche per rispondere alle tante disponibilità di supporto economico avanzate da privati e imprese sul territorio. Dunque un'iniziativa importante, così come la sindaca Funaro, sindaca anche della città metropolitana, ha fatto il punto ieri sulle frane, la viabilità di competenza. Stiamo parlando di fiumi esondati, frane, strade interrotte, case isolate, aziende in difficoltà, insomma un bilancio pesante per un territorio della metro città che vede molti comuni colpiti. Eravamo a Firenzuola, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Dicumano, Rufina, Scarperia, San Piero. Stiamo parlando dei sindaci del Mugello e della Val di Sieve che chiedono a gran voce lo stato di emergenza per ottenere risorse straordinarie e dunque ripristinare le infrastrutture, sostenere le attività economiche. Sono giornate che reiterano una situazione di gravità e di richieste di risorse per interventi per far fronte ai danni derivanti dal disastro meteorologico dei giorni scorsi. Tra poco avremo in linea Raffaele Palumbo da Empoli, voi rimanete dunque sulle nostre frequenze.
Caldo, avrei bisogno di posare il capo sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. Chinati fammi fare un tiro, dalla bocca tu espiri, inspiro, e non sono boccate, so che perde senso del tempo, lo spazio e le cose, ma tu passami la pizza che accento, mani sarà un giorno diverso, il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby, escucia. Amami come ameresti Bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girane una. Se fumare una scusa per restare con te.
L'emergenza legata al fenomeno alluvionale è passata, fortunatamente senza vittime o feriti, lasciandosi dietro tanti danni, ma anche fornendo spunti interessanti su come agire in futuro. In generale, però, è necessario prevedere la progettazione di un sistema più organico della gestione delle acque superficiali che agisca a vari livelli, dal completamento delle casse di espansione sulle aste fluviali alla ristrutturazione del reticolo agricolo e forestale. Sono tanti gli interventi che vengono sottolineati e suggeriti dal presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana, che si aggiungono alle riflessioni e ai contributi che vi stiamo proponendo in questi giorni e non solo, perché come sapete, insomma, il tema lo stiamo ribadendo ormai da tempo su come intervenire a monte, facendo prevenzione a monte e poi cercando di evitare quelli che sono i danni a valle, soprattutto con infrastrutture che non contrastino una natura che è sempre più imprevedibile ma anche sempre più da ascoltare. Allora andiamo ad Empoli, come anticipato c'è il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Ben trovato Raffaele.
Buongiorno, bentrovata. Siamo qui ad Empoli, giornata di sole splendente, temperature minime e basse, anche qui 4 gradi stamattina. Molto presto è appena arrivato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, che saluto e ringrazio. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Abbiamo raccontato in questi giorni, da venerdì, le varie situazioni critiche, da Sesto Fiorentino al Mugello, e adesso torniamo ad occuparci di Empoli e dell'Empolese per cercare di capire che cosa è accaduto, qual è la situazione adesso, quali sono le prospettive. La buona notizia per iniziare, partiamo da questo, sindaco, se è d'accordo, è che lei ha detto che nel giro di pochi giorni, insomma, la situazione sarà ripulita da quello che è accaduto, da quello che avete subito qui.
Sì, innanzitutto un grazie a tutti gli operatori e lavoratori di Alia, in queste ore stanno facendo un lavoro importantissimo, sono al lavoro già anche stamani e quindi in questi giorni stanno facendo un lavoro importante di ripulitura di tutte le zone della città, a partire da Ponzano, Carraia, Santa Maria e Marcignana hanno finito ieri, e poi su chiamata, diciamo, su segnalazione dei cittadini in diverse zone della città. E quindi sono parecchie, diverse centinaia di tonnellate di rifiuti che devono essere rimosse. Abbiamo approntato un'area di raccolta al terrafino per facilitare le operazioni di smaltimento, e quindi raccoglieremo in un primo istante i rifiuti lì e poi dopo saranno successivamente trasportati via, però questo consentirà di velocizzare l'operazione di pulizia della città. E poi in alcune zone faremo anche delle operazioni di lavaggio straordinario per togliere l'ultimo sporco rimasto, ecco, in modo tale che anche da un punto di vista dell'estetica, della pulizia, della cura e del decoro ci sia il totale ritorno alla normalità.
Una settimana?
Circa una settimana.
Cerchiamo di dare l'immagine, come dire, dall'alto, non solo a questo punto della città, ma dell'Empolese. Non a caso cito le immagini dall'alto perché sono quelle immagini che ci hanno poi colpito di più, con l'allagamento, le piogge di venerdì scorso. Allarghiamoci all'Empolese, com'è la situazione? Parliamo, come dire, dei danni che ci sono stati, di quanto questi danni siano stati gravi.
Ma allora, l'Empolese Valdese è stato particolarmente colpito. Questa volta Empoli, diciamo, è stata la città che ha avuto danneggiamenti maggiori. Consideriamo però che l'Empolese Valdese ha la caratteristica di essere attraversata molto dal reticolo idrico, dai fiumi. È attraversata dall'Arno. L'Empolese è tutto affacciato sull'Arno e quindi le conseguenze di una piena dell'Arno sono ben sentite da tutti i comuni che ci si affacciano sopra, e quindi i sei comuni che si affacciano sull'Arno, nel momento in cui c'è una piena dell'Arno, la chiusura delle cateratte, il reticolo minore pieno, hanno visto sostanzialmente la difficoltà che ne consegue. Siamo anche attraversati dall'Elsa e quindi dalla Val d'Elsa in giù fino appunto a Bocca d'Elsa, che è a Marcignana, dove l'Elsa si butta in Arno. Siamo attraversati anche dall'Elsa. L'Elsa in questo momento non ha dato difficoltà, ci furono i fatti di Castel Fiorentino di qualche mese fa che ricordiamo, ma l'Elsa non ha dato grosse difficoltà perché tutto il sistema di protezione dell'Elsa ha funzionato bene. L'Arno appunto ha dato le difficoltà che dicevamo, soprattutto sul reticolo minore, quindi abbiamo visto questa difficoltà. E poi la parte più collinare del nostro territorio, non di Empoli, ma pensa a Vinci, pensa a Ceteto, al limite, hanno visto anche il tema delle frane e degli smottamenti del terreno.
Quanti danni sono rimasti sul campo?
Allora, ci sono state diverse cose ancora, nel senso la Empoli ha visto soprattutto un danneggiamento alle strutture private, e quindi per quanto riguarda l'allagamento e le abitazioni, un danneggiamento nei confronti di seminterrati, garage e in alcuni casi anche di negozi. Alle strutture pubbliche la nostra città ha avuto un danneggiamento che riguarda il Gattile, che è una struttura che, insomma, ha una certa età, diciamo così, e ne è risultata danneggiata perché è in una zona piuttosto bassa e quindi lì di acqua ne è arrivata tanta. Noi abbiamo un progetto di rifacimento peraltro del Gattile comunale. C'è stato un danneggiamento al centro cottura da dove partono i pasti, diciamo, per tutte le scuole della città. Abbiamo fatto 2 giorni di sospensione della mensa, adesso abbiamo attivato un servizio sostitutivo, siamo in corso a ripristinare la mensa. E poi abbiamo avuto il danneggiamento di alcune strutture, alcuni tetti, da cui è iniziato a piovere durante questi giorni, e poi c'è da fare, diciamo, un po' di ripristino stradale nel complesso. Ci sono altre parti del territorio che hanno avuto appunto delle frane, che quindi dovranno intervenire su quelle, e poi dovremo fare una verifica complessiva, questo aspetterà il consorzio di bonifica, delle condizioni post piena del reticolo minore. In queste ore sono in corso tutte le verifiche nelle zone dove ci sono stati smottamenti sul reticolo minore di ripristino d'emergenza, però poi, ecco, in prospettiva chiederemo con forza al consorzio di bonifica che ci sia una verifica puntuale post piena delle condizioni dello stato d'essere del reticolo minore.
Questo già si è parlato molto naturalmente dell'Arno, si sono fatti dei riferimenti all'alluvione del 66, a quanto è stato fatto nella diga di Bilancino, per cui da questo punto di vista, come dire, l'Arno a Firenze non fa più paura in qualche modo, così come l'ha fatto per anni, però fa paura da altre parti.
Ma guardi, lo spunto che dà è interessante, nel senso che a Firenze nel 66 i danni li fece l'Arno, a Empoli nel 66 i danni li fece l'Elsa, perché da noi esondò l'Elsa, esondò all'altezza di Brusciana e poi entrò, diciamo, fino in Empoli, fino a Santa Maria. Dopo quello è stato fatto un lavoro anche sull'Elsa, appunto, di messa in sicurezza con casse di espansione, sollevamenti, che il rifacimento degli argini, che la rendono più stabile. Così come l'Arno, diciamo, è stabile, nel senso che nemmeno oggi ha esondato, e soprattutto i lavori che sono stati fatti, penso allo sculmatore di Pontedera, al bacino di Roffia, che ci consentono ogni volta, diciamo, di tenere botta. Noi, essendo una realtà che si affaccia sull'Arno, abbiamo una grossa difficoltà sul reticolo minore che si relaziona con Arno in piena, è quello che poi fa saltare tutto il reticolo minore. Quindi io penso che nei prossimi anni servirà che lo Stato da una parte e la Regione con gli strumenti che ha dall'altra ci diano le risorse e anche le condizioni normative, e ne ha parlato in questi giorni il Presidente Gianni, parlando di una progettualità a tutto campo ad hoc sul tema della difesa del suolo, e secondo me ha detto una cosa estremamente importante, per poter fare degli interventi, uno, di sistemazione del reticolo minore e di ampliamento, diciamo, del reticolo minore. Noi dovremo fare degli interventi, penso per esempio al rio di Vitiana, che è un rio che va adeguato per la sua portata. Secondo, dovremo proseguire negli interventi con la realizzazione delle casse di espansione, e quindi, se, diciamo, vengono finanziati i progetti di casse di espansione, noi dovremo fare questo. Noi abbiamo la progettazione in corso di 2 casse sull'Orme e di un sistema di protezione idrica su Sant'Andrea Fontanella sulla fiancata di Montrappoli. Se queste stiamo lavorando affinché si portino avanti le progettazioni, una parte sono finanziate, si potrà andare avanti su queste. E poi terzo, il tema dell'adeguamento del sistema fognario, perché l'adeguamento del sistema fognario oggi va fatto, perché la portata di acqua che il sistema fognario deve reggere rispetto a quando è stato pensato oggi è molto diversa.
La spaccatura in questi giorni è stata colpa della troppa acqua, è stata colpa della pioggia, e altri invece dicono manutenzione, prevenzione è mancata, non è mancata. Siamo ancora a discutere di questo in qualche modo. Cioè, sappiamo che queste cose accadranno e accadranno, per cui forse bisognerebbe parlare veramente, come se faceva lei prima, di futuro, diciamo così, piuttosto che essere in un circolo vizioso che chiamiamo eccezionale e che eccezionale non è.
Sì, diciamo, bisogna in questi momenti essere bravi a guardare la luna e non il dito, perché se di fronte a una situazione di questo tipo noi ci si mette a discutere se la singola cava di soia cioè aveva un po' di terra, un po' di foglie, non si sta capendo la portata del problema. Cioè, la portata del problema è che noi abbiamo delle fasi cicliche, di cicli molto brevi, di 4-5 anni, in cui arrivano piogge fisse per diversi giorni che saturano il reticolo fognario e poi arriva una botta d'acqua di 2 giorni. Questo meccanismo che si ripete è quello che primo riempie il reticolo minore e lo porta saturo fino al suo massimo, porta i fossi al pieno, riempie progressivamente il reticolo fognario e alza i fiumi principali. Quando i fiumi principali si alzano e quindi chiudono lo sbocco del reticolo minore e del reticolo fognario, mandano in tilt il reticolo fognario nelle zone più basse, esce là. Questo è il fatto. Quindi se noi si pensa che d'ora in poi l'unica cosa da fare è semplicemente aprire i tombini e togliere un po' di roba che c'è dentro, che come dire, si fa, va fatto di più, va fatto meglio, ma già si fa. Quindi se si pensa che sia quello, o che su una strada dove ci sono 10 tombini ce n'è uno intasato e quello è il problema, sarebbe molto molto molto molto semplice, però purtroppo le cose non sono sempre così semplici. Cioè qui serve cassa di espansione, adeguamento del reticolo minore e un adeguamento del sistema fognario.
Ha fatto 3 esempi molto concreti per dire fra un anno, fra 2 anni, se mettiamo mano a queste cose, quello che è accaduto non riaccade.
O comunque saremmo in grado di reggerle meglio. Quindi noi, per quanto riguarda la città di Empoli, dico, noi abbiamo ricevuto a fine anno i finanziamenti DOTS, quindi il canale della Regione Toscana, per 2 casse di espansione sull'Orme. Siamo in progettazione su quelle, appena avremo l'autorizzazione andremo in gara. E quindi quelle sono 2 opere importanti. Noi abbiamo dato priorità, io l'avevo nel programma di mandato, la realizzazione della protezione idrica delle frazioni di Sant'Andrea Fontanella. L'abbiamo messa in progettazione, c'è un impegno della regione a finanziarle, quindi queste andiamo avanti. Ora noi nei prossimi giorni parteciperemo ai canali di finanziamento che sono riaperti sulle casse di espansione con altri progetti, quindi noi siamo pronti, sappiamo dove però dove andare e con cosa partecipare, però chiaramente sono interventi che valgono 3, 4, 5 milioni di euro le messe in sicurezza idraulica.
Il sindaco Mantelassi è primo cittadino da 10 mesi e subito battesimo del fuoco, diciamo così, per intenderci, proprio non le hanno dato neanche il tempo di mettersi a sedere.
Come si dice a Empoli, un c'è male.
Sicuramente possiamo chiudere così, ricordando che nel frattempo, nell'attesa di Roma, che verrà quando verrà, visto che l'Emilia Romagna e la Toscana se la sono vista nera in questi giorni, il presidente Giani comunque ha dichiarato un'emergenza regionale nell'attesa di quella nazionale, che poi ha dei significati profondi per quello che riguarda anche il tema di finanziamenti, diciamo così, per mettere in mano le cose che diceva. 30 secondi a chiudere.
Sì, lo voglio ringraziare il presidente Giani, perché non appena Empoli ha avuto queste difficoltà è venuto qui, è venuto a capire qual era la situazione e ha preso degli impegni e sta rispettando.
Alessio Mantelassi, il sindaco di Empoli, grazie davvero per averci accolto nel suo studio quest'oggi per raccontarci della situazione dopo l'alluvione di venerdì scorso anche qui a Empoli, nell'Empolese.
Grazie a voi.
Grazie a tutti voi per averci seguito. Manca 1 minuto alle 9, la linea torna allo studio.
Grazie a Raffaele Palumbo in diretta da Empoli. Vi anticipiamo che nei nostri prossimi spazi informativi, nella nostra newsline questa sera, torneremo invece a Calenzano con il sindaco Carovani. Naturalmente un commento e una valutazione sugli sviluppi dell'inchiesta che riguarda il deposito ENI, gli avvisi di garanzia, le prospettive per quell'area e poi anche aggiornamenti per quanto riguarda i danni derivanti dall'ondata di maltempo del 14 marzo. Tra poco invece invece apriremo un focus anche sui nostri canali cross mediali, su Controradio TV, per parlare di TikTok con degli esperti del settore, dei media educator, consulenti scolastici, e capire insomma che uso viene fatto dai giovani e che cosa possiamo fare noi, non solo per controllare ma anche per accompagnare in questo utilizzo. Rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Bella storia.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassi, io non verrò.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Tracy Emin, Sex and Solitude. A Palazzo Strozzi, la più grande mostra mai realizzata in Italia, dedicata a una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo. Oltre 60 opere che attraversano la carriera di Tracy Emin per un intenso viaggio sui temi del corpo, desiderio, amore e sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude. Visita guidata sabato 29 marzo alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio.
Sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere. Ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonnefirenze.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Controradio, con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14. È in podcast su controradio.it.
Hit List. Solo su Controradio.
Controradio.
Sposato, alla fine l'hai fatto in chiesa, alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato, il televisore al plasma e il divano cammellato. È il tempo delle molotov, tutti pazzi per Maria, ufficiali, gentiluomini della polizia, non ti rincorrono più. Ai ai ai ai, è un mondo un po' precario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? We'll be right back. alla fine ti sei scocciato di inseguire il bianconiglio, hai cullato troppi sogni, adesso culli un altro figlio. E alla fine ti sei scordato anche la pelce del mirtillo, e quel pugno chiuso in tasca sembra quasi un armadillo. E hasta la vittoria, hasta sempre saprai lei, adesso tutto fila liscio, sembri quasi casa dei. Non ti preoccupi più. Ai ai ai ai.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
6:09, siamo sempre nella nostra newsline su Controradio e anche su Controradio TV, dunque fruibili anche sui nostri canali cross mediali. Stavo per dire prendiamoci una boccata d'ossigeno, in realtà prendiamoci una boccata di digitale in questo percorso che stiamo facendo durante tutta la nostra stagione, nel nostro palinsesto di approfondimento degli strumenti, delle conoscenze di questo mondo che ci circonda e in cui le giovani generazioni sono sostanzialmente nate. Allora, oggi il focus è dedicato a TikTok, un giocattolo con tutti i virgolettati del caso, capace di plasmare la mente dei più giovani. Ora su questo rifletteremo con i nostri ospiti. Dunque io saluto subito Alessandro Mazzoni, che è qui in studio, docente alla scuola primaria dell'Istituto Antonino Caponnetto di Bagno a Ripoli e psicologo. Ben trovato.
Grazie, buonasera, anzi buongiorno a tutti e grazie per avermi fatto venire qua, insomma.
E Matteo Maria Giordano in collegamento con noi, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno.
Giordano, quando l'ho introdotta nell'anticipazione mi hanno subito bacchettato, perché a Media Educator questo termine, questo inglesismo, qualche ascoltatore sobbalza. Come lo possiamo tradurre? Oppure è effettivamente una qualifica che è diffusa anche in Italia come tale?
Sì, ormai è una qualifica diffusa anche in Italia. Il media educator è colui che ha, diciamo, una preparazione specifica a formare le persone, in particolare i ragazzi, ma devo dire molto anche gli adulti, perché poi c'è bisogno molto anche di formare gli adulti su un uso consapevole delle tecnologie. Oggi le tecnologie ovviamente ci circondano, sono ovunque intorno a noi, le usiamo per moltissimi motivi, dal lavoro all'intrattenimento, e quindi è molto importante conoscere il loro funzionamento, capire quali sono le relazioni corrette da avere all'interno di questi mondi digitali. E il Media Educator è una figura che appunto negli ultimi anni si è cominciata ad affermare anche in Italia. È vero che è una parola inglese, in realtà media è una parola molto più italiana che inglese, perché come sapete deriva dal latino, però poi insomma noi inglesizziamo un po' tutto e diciamo è colui proprio che educa ad un uso corretto dei media, diciamolo in italiano.
Però ci sono degli strumenti e ci sono delle professionalità ed è bene conoscerle e con loro anche dialogare, cosa che stiamo facendo in questo percorso. Giordano è anche consulente scolastico per l'uso consapevole delle nuove tecnologie e referente per custodi digitali e la rete nazionale dei patti digitali, di cui Bagno a Ripoli peraltro, come sappiamo, fa parte. Allora, TikTok, se io dico questo, cosa è e cosa è diventato? Partiamo da Giordano.
Ma allora, TikTok è una delle applicazioni, se non la prima, più scaricata al mondo in generale. È un'applicazione che quando è arrivata ha cambiato letteralmente la faccia dell'interazione con i social, che sono diventati meno social e sono diventati più un fenomeno di intrattenimento. In realtà TikTok ha intrapreso una strada che poi hanno ripercorso anche altre grandi piattaforme della casa Meta, per capirci, quindi Instagram e successivamente Facebook, innanzitutto con una proposta continua di video molto veloci che attraggono chiaramente l'utente e lo tengono incollato allo schermo, e video tra l'altro che sono a full screen, quindi sono a schermo intero e quindi coinvolgono tutta l'attenzione dell'utente. Se ci fate caso, Facebook ma anche Instagram permette chiaramente uno spazio anche per le didascalie, per il testo, mentre TikTok invece prende proprio tutto lo schermo del telefono, e questo chiaramente garantisce un tasso di attenzione molto più elevato. Oggi TikTok è probabilmente una delle applicazioni con l'algoritmo, quindi con l'intelligenza artificiale, più evoluta al suo interno, tant'è vero che è un'intelligenza artificiale in grado di scannerizzare il viso di colui o colei che sta utilizzando l'applicazione e di trarne tutta una serie di informazioni che vanno sia dalle informazioni proprio tipicamente biometriche della persona, quindi colore della pelle, degli occhi, dei capelli, eccetera, ma la cosa inquietante è che da queste indicazioni che trae dalla persona riesce addirittura a fare delle ipotesi sullo stato emotivo della persona, quindi sullo stato psicologico, e in questo modo consigliare, tra virgolette, tutta una serie di video e di contenuti che alle volte sono effettivamente dei contenuti estremamente negativi.
Che se possono fomentare, no, a inserirsi in quelle che sono invece intercapedini di debolezza e di fragilità.
Esatto, esattamente, è proprio quello che stiamo vedendo soprattutto negli adolescenti, nei preadolescenti. C'è uno studio di una ONG inglese, inglese-americana, che è stato proprio intitolato questo report progettato per essere mortale, perché effettivamente, come dice il suo fondatore, a TikTok interessa soprattutto monetizzare le fragilità dei ragazzi. Perché? Perché chiaramente il cervello dell'adolescente è un cervello fortemente emotivo, quindi è un cervello fortemente agganciabile da emozioni forti. Non importa che le emozioni siano positive o negative, ma l'importante è che siano forti. Quindi l'adolescente tornerà e ritornerà e ritornerà all'interno di questa applicazione, anche se l'emozione che prova non è un'emozione positiva.
Molto interessante davvero tutto ciò che ci sta dicendo Matteo Maria Giordano. Alessandro Mazzoni, dalla sua esperienza di docente alla scuola primaria, già nella fascia primaria c'è un accesso a TikTok da parte degli alunni e delle alunne?
Allora, io ho una classe fortunatamente abbastanza protetta da questo punto di vista, perché i genitori di classe mia, ma penso anche di altre classi, sono abbastanza attenti. Però purtroppo so che questo fenomeno si sta piano piano allargando anche su una fascia d'età molto più piccola, che se in età adolescenziale ci possono essere dei ragazzini che possono essere già un po' equipaggiati per questo, invece nella fascia di età scolare delle elementari si corrono dei rischi.
Lei vede anche da psicologo dei cambiamenti, no, negli approcci rispetto al divertimento, all'intrattenimento, a come giocare?
Allora, io purtroppo vedo, non soltanto a volte in studio ma anche per la strada, basta vedere questo, e questa cosa mi sconcerta sempre molto, che ci sono sempre più occhi sui cellulari e non occhi sulle persone. E soprattutto vedo anche un leggero peggioramento anche della capacità dei bambini di poter, soprattutto se stanno molto su non solo su TikTok ma anche su altri, troppo su internet, cominciano ad avere delle fragilità per quanto riguarda anche la comunicazione, anche per esempio quando devono fare un semplice testo, cioè manca proprio la possibilità di ovviamente la comunicazione è un aspetto relazionale che nasce all'interno della relazione, prima cosa con i genitori e poi con gli adulti e con i caregiver. Se invece questa relazione, e poi soprattutto con i pari, perché c'è soprattutto quando sono piccoli la possibilità di stare insieme e la possibilità di giocare insieme, anche i famosi giochi di ruolo, favoriscono nel bambino la possibilità di sperimentare quello che hanno incamerato e internalizzato a livello relazionale in casa, e quindi possono avere poi un riscontro genitoriale quando comunicano, ecco, che cosa, le loro esperienze con i pari.
Spesso se... interpretano un gioco, cioè l'uso dei video sul mm-hmm. cellulare come un gioco da fare insieme, quando in realtà sono semplici spettatori o forse ancora meno.
Non c'è comunicazione, è una comunicazione un po' artefatta, perché non c'è un dialogo fra due persone, cioè è attraverso un video, quindi non si, prima cosa manca la possibilità di vedere e di poter sentire anche all'interno quello che di comunicativo passa attraverso per esempio lo sguardo, perché la relazione è fatta anche di linguaggio non verbale, e attraverso un video, attraverso questo, ecco, diciamo, è una comunicazione molto pilotata, e come diceva prima diciamo l'esperto, può essere anche pilotata. E poi appunto vedo l'impossibilità di questi bambini a volte di non essere bambini e di fare già i grandi, già a 10 anni, quando però in realtà lo fanno con dei mezzi interni che non possono far fronte a volte delle problematiche che avvengono all'interno di questi social, chiamiamoli così.
Giordano, abbiamo raccontato spesso in queste trasmissioni che solitamente la soglia della comunione, o comunque insomma quella fascia di età, prevede come regalo, come introduzione, il cellulare al bambino o alla bambina. Cellulare che spesso si accompagna a quel punto all'utilizzo di TikTok. Viene interpretato come gioco, viene interpretato invece come accesso al mondo dei grandi. Cosa succede in quel momento?
Sì, è vero, quello che stai dicendo è assolutamente vero, nel senso che la prima comunione, o comunque il passaggio dalla quinta primaria alla prima secondaria di primo grado, è considerato da molti adulti il momento giusto per regalare il cellulare ai propri figli o ai propri nipoti. Il problema appunto è che questi cellulari hanno già preinstallate dentro tutte quelle applicazioni di cui stiamo parlando noi, che sono tutte applicazioni che per legge in questo momento non sono accessibili sotto i 14 anni, almeno per quanto riguarda il nostro paese. Fra l'altro, apro e chiudo una parentesi, in questo momento c'è una petizione che porta firme di altissimo livello del panorama della cultura e dell'educazione italiana, che sta cercando di proporre una legge per portare a 16 anni il limite di accesso ai social network, proprio per evitare questa esposizione mediatica così precoce, come diceva Alessandro, ai bambini, e quindi impedire a loro appunto di esporsi in maniera pericolosa all'interno della rete. Di fatto, quando il cellulare arriva, effettivamente viene percepito come un giochino, e di per sé anche TikTok è costruito in maniera molto astuta da questo punto di vista, nel senso che, come sapete, su TikTok si possono mettere dei filtri, ci si può cambiare la faccia, si può cambiare un po' i connotati del nostro viso, ci possiamo trasformare in delle creature molto divertenti, molto creative. Il problema appunto è che per fare tutto questo, dall'altra parte c'è un algoritmo che sta prendendo le misure del viso della persona che in quel momento è di fronte al telefono, e sta facendo delle ipotesi su quella persona, perché l'algoritmo è stato proprio alimentato in questo modo, gli è stato insegnato a fare questo. Sono state visualizzate milioni, probabilmente miliardi di foto che l'algoritmo si è mangiato, si è ingurgitato ed è stato istruito per fare questo tipo di calcolo. Allora capite bene che il viso magari di un adolescente che in quel momento sta attraversando un periodo non particolarmente favorevole, o il fatto che lui o lei possano magari andare a mettere like a alcuni video, particolarmente mi riferisco soprattutto a video che hanno a che fare magari con diete ipocaloriche o comunque con dei canoni estetici particolarmente, diciamo così, affascinanti e belli per loro, rischia poi di portarli all'interno di alcune community che possono tendenzialmente diventare molto pericolose, perché possono effettivamente, come dice il sottopancia, plasmare il loro cervello e cominciare a condizionare il loro comportamento.
E questo è un qualcosa che può già essere raccontato, Giordano, ai ragazzini e alle ragazzine, oppure è un qualcosa che deve essere uno strumento in mano all'adulto per capire cosa il figlio, la figlia o comunque il bambino o la bambina sta facendo? Cioè, queste cose che lei ci sta raccontando e che in qualche modo ci inquietano, possono già essere degli strumenti e degli anticorpi da condividere con i più piccoli?
Ma allora dipende molto dall'età dei più piccoli. Io mi trovo per esempio a fare questi discorsi talvolta alle scuole medie, certamente non alle scuole elementari, anche se effettivamente mi capita, io in questo momento vi sto proprio parlando da una scuola, l'altro giorno ero in una quarta elementare, e a parte il fatto che una mezza classe aveva già un telefono di proprietà, stiamo parlando quindi di 9-10 anni, ma di questa metà, un'altra metà già frequentava TikTok. È chiaro che a bambini così piccoli diventa molto complicato fare un ragionamento di questo tipo, perché ovviamente non ne capiscono ancora la gravità. Sicuramente io ne parlo in maniera molto franca e anche molto cruda con i genitori, perché i genitori devono sapere assolutamente che cosa succede all'interno di TikTok, o meglio che cosa può succedere ovviamente all'interno di TikTok, che molto spesso appunto viene pensato o ipotizzato appunto come un giochino che alla fine non fa niente di male, ma in realtà stiamo parlando probabilmente di una delle intelligenze artificiali più evolute e sofisticate all'interno del panorama dei social network.
Siamo in conclusione, Mazzoni, lei come si approccia ai bambini e alle bambine e ai genitori rispetto a questo?
Allora, io mi approccio da un punto di vista didattico, non tanto spiegando che cosa può avvenire, cioè anche questo, però cercando di fornire ai bambini delle esperienze diverse come dovrebbe essere fatto nella loro vita comunque quotidiana. Quindi cercando di lavorare molto sulle storie anche di loro, quindi che si raccontino in classe, perché secondo me l'antidoto per certi svii dalla quotidianità relazionale e proprio creare delle relazioni noi adulti con i bambini. Cioè è molto importante avvertire i bambini, ma è molto importante offrire ai bambini delle opportunità diverse di interesse, per esempio con le storie, con i racconti, cercando di non soltanto di leggere le storie e di ascoltare le storie insieme, ma anche di spiegare i personaggi, perché attraverso il personaggio il bambino può in qualche modo rivedersi e scoprire e giocare, fra virgolette, esplorando quali possono essere le varie le varie motivazioni che un personaggio attua per fare quello che fa, anche un personaggio negativo.
Quindi mettere in pratica delle alternative, riportarle a una realtà di socialità.
Assolutamente sì, perché l'adulto deve in qualche modo assolutamente fare da scaffolding, chiamiamo così questa terminologia un po', diciamo, psicologica, da struttura, quindi, no? Da facilitatore per far diventare il bambino un essere sociale, non un essere soltanto tecnologico, perché noi nasciamo relazione, non nasciamo la relazione non può avvenire con un'intelligenza artificiale, perché quello che può dare la mente umana e la sensibilità e l'empatia umana non la può dare certo una macchina.
9:23 minuti, un'ultima sollecitazione, Giordano. Le risulta che in una fascia, diciamo dai 16 in su, ci sia una minor fruizione di TikTok, quasi una presa di coscienza di una di uno strumento che non fa bene, ma insomma è meno attrattivo, forse i ragazzini e le ragazzine sono più orientati verso un Instagram? C'è un cambiamento, c'è, cioè la fascia più delicata è quella dalla fine delle elementari alla fascia delle medie?
Fascia più delicata perché è quella in cui appunto c'è minore consapevolezza in generale, no? Delle proprie competenze, degli strumenti, ma anche proprio c'è una non maturazione ancora sufficiente del cervello per comprendere tutta una serie di dinamiche che sono presenti all'interno dei social network. Diciamo che poi dai 16 in su, allora personalmente non vedo un minore utilizzo di TikTok, può essere che ci sia un utilizzo forse un pochino più consapevole, un pochino più ragionato. Devo dire che TikTok è usato anche molto dagli adulti, quindi decisamente oltre i 16 anni. Però come ripeto, ecco, probabilmente la fascia più attenzionabile è quella che va dagli ultimi anni della scuola primaria al biennio della scuola secondaria di secondo grado, perché non tanto per TikTok in sé per sé, ma perché è un'età molto molto fragile, e quindi tutto quello che può essere un attacco a quell'età è qualcosa che va assolutamente controllato e curato da parte degli adulti.
Abbino due messaggi che ci sono arrivati al 342 8104 111 per un breve commento da parte di entrambi. Mazzoni, ci scrivono: è difficile far capire queste cose anche agli adolescenti, figuriamoci i bambini, educare i genitori per educare i figli, è un altro messaggio. Credo che non siano disgiunte queste due riflessioni.
Assolutamente no, perché purtroppo il modello che a volte si ha viene proprio dall'adulto, no? Perché ci sono, come diceva giustamente l'esperto, molti genitori ne fanno uso e ci sono purtroppo anche dei modelli genitoriali anche che danno un modello di non genitori, quasi di fratelli, oserei dire, e questo purtroppo diciamo può portare ai bambini, ecco, a essere non solo sollecitati a usare certi strumenti, ma anche ad averne voglia, no? Un po' come se fosse quasi una quotidianità che vedono in casa, insomma.
Giordano, a volte anche fratelli e sorelle minori, perché certo, noi siamo sicuramente meno dentro tutto questo mondo.
Sì, fratelli, sorelle minori, maggiori, ovviamente è chiaro che se i bambini sono piccoli, hanno un fratello, una sorella più grande in casa che utilizza questi strumenti, quel fratello o quella sorella può inevitabilmente diventare un modello di riferimento. Devo dire però che spesso i bambini mi dicono: io uso quello di mamma, io uso quello di papà, a dimostrazione del fatto, ma questo succede con tantissime cose, anche con le serie TV, spesso mi sento dire: ah, ma le guardo con mamma e papà, però le serie TV magari sono vietate ai 14 anni. Spesso il genitore ritiene, come diceva giustamente Alessandro, che un approccio fraterno o amichevole possa essere la chiave per dialogare con i propri figli, e questo è assolutamente negativo, nel senso che il dialogo assolutamente ci vuole e va curato, però sempre in una dimensione, in una forma asimmetrica, cioè noi dobbiamo rimanere genitori, dobbiamo rimanere guide per i nostri figli, porre delle regole e fare in modo che queste regole li tutelino il più possibile.
Sì, sono d'accordo.
E allora, con queste conclusioni, in un percorso che però continueremo a portare avanti nel mondo del digitale, io ringrazio i nostri ospiti Matteo Maria Giordano e Alessandro Mazzoni per essere stati con noi, e vi rimando, anzi vi do un'anticipazione, l'appuntamento prossimo del 3 aprile alle 9, sempre su Controradio e Controradio TV, sarà dedicato alla protezione della lettura profonda nell'era digitale. Faremo una riflessione sulla lettura tradizionale, sul passaggio a quella digitale, come e soprattutto come viene affrontata dai più giovani. Tutto questo su Controradio, ma anche riascoltabile nello spazio pattidigitali.it/bagnoaripoli per quanto riguarda le trasmissioni di questa stagione. Grazie ancora ai nostri ospiti. Adesso il GR di Controradio Popolare Network, daremo la linea alle 9:30 a Milano e poi arriverà l'appuntamento con Architects and the City.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
when you walk that.